l'argomento di oggi l'argomento registri visto finora e che d'ora in poi identificheremo eventualmente come registri paralleli, parallel register, ci torneremo sopra perché sarà il componente forse più spesso usato in praticamente qualunque progetto, essenzialmente un elemento di memoria, no? Occupiamoci adesso dello shift register e vediamo di che si tratta. Detto anche registro a spostamento, a scalamento, a piacere. Cioè in italiano ci sono vari termini, in inglese è solo questo. Allora, lo shift register è nient'altro, tra l'altro questo è uno dei rari esempi di circuito che funziona solo in virtù del fatto che è un circuito reale e non ideale. Come capiremo tra un attimo, se i circuiti fossero ideali, lo shift register non potrebbe mai funzionare. Allora, lo shift register è nient'altro che una cascata di flip-flop sincroni, quindi o di tipo D, o di tipo JK, o di tipo T, con clock. Ma a questo punto, visto quale deve essere il comportamento, tanto vale usare sempre e comunque flip-flop di tipo D. E nulla cambierebbe nel comportamento del circuito se fosse realizzato con JK o con T, eccetera. Se i flip-flop sono N, diremo che lo shift register ha N stati. Stati, non stati. L'interconnessione tra i vari flip-flop è molto semplice. L'uscita di un flip-flop è connesso all'ingresso di un successivo, mentre i clock sono tutti collegati assieme e costituiscono
costituiscono il proprio registro. Il modulo corrispondente, quindi lo scrivete insieme in questo modo,
avremo. In questo caso si distingue tra sinistra e destra.
L'ingresso che rimane, diciamo, libero, no? Disponibile all'estrema sinistra, lo chiameremo serial input.
Vedremo tra un attimo perché.
Serial input. Mentre l'uscita che è a destra è la serial output. Quindi avremo un serial input in ingresso, un bit, serial out in uscita, un bit, e per il momento un clock.
Allora, che succede? Succede che ad ogni fronte attivo di clock, vedete, ciascun registro, ciascun flip-flop vede al suo ingresso lo stato del precedente. Per cui ad ogni fronte attivo di clock, il contenuto di ciascun flip-flop passa verso il successivo. Quindi se stiamo in un certo stato, S0, S1, S2, Sn, meno 1. Allora, al prossimo fronte attivo di clock, S0 viene a prendere lo stato che vede in Sin. S1 viene ad assumere lo stato di S0, S2 lo stato di S1 e così via, Sn-1 lo stato che aveva lo stato S con N-1 e così via. Questo è lo spostamento di cui si parla, lo shift. Ok? Perché dicevamo che se i circuiti fossero ideali la cosa non funzionerebbe? Per farci vedere avanti con due soli più top, l'uscita di uno e l'ingresso di uno. Allora, no, comune. Uscita Q, ingresso Q. E quindi, uscita Q2. Q è uguale a D, no? Quindi io direi che disegnato a parte. Q1 è uguale a D e Q2. Allora, che succede? Guardate. Al clock caso reale, al clock che succede? Uno cambia di stato con un certo ritardo, ovviamente, essendo il circuito, per ipotesi, reale. Vedete allora che in questo modo il sono sicuramente rispettati, ovviamente il tempo di setup del flip-flop, perché l'ingresso, a questo secondo flip-flop, è già stabile da parecchio tempo, no? Da quasi tutto il periodo del flip-flop. Okay. Ma poiché già sappiamo che i tempi di commutazione dei flip-flop sono sicuramente maggiori dei tempi di hold, è sicuramente rispettato anche il tempo di oggi. Per cui il flip-flop computa correttamente. Quindi ha tutto il tempo di vedere il proprio ingresso stabile sia prima che dopo l'istante di computazione, dunque computa. Questo stato passa qui, questo stato passa qui e così via. Se invece i circuiti fossero ideali, cosa succede? Guardate di qua. Succede che in un circuito ideale ovviamente il flip-flop computa istantaneamente. No? Intanto non ci sono, diciamo, le discese oblique, ma le discese sono perfettamente verticali. Intanto nello stesso istante in cui arriva il fronte attivo del clock, il flip-flop computa. Di conseguenza non viene rispettato il tempo di hold. E allora a questo punto il flip-flop ovviamente non ha modo di computare correttamente. non possiamo fidarci della corretta comunicazione.
Ok? Allora, qual è l'uso di questi dispositivi? L'uso tipico è come linea di ritardo. Linea di ritardo digitale. In pratica, se io applico un segnale digitale qui all'ingresso, da un solo bit, ma il tutto potrei replicarlo e vedremo un'applicazione interessante più avanti, qualora al posto del singolo flip-flop vi fosse un intero registro. L'unica variante è che adesso la comunicazione tra stadio e stadio non è più costituita da una linea, da una singola linea da un bit, ma da una linea da m bit, se i registri sono da m bit. Quindi avremo D con I, Q con I, D con I, Q con I, D con I, Q con I, eccetera. Quindi avremo m ingressi, tra l'altro non sono più seriali, sono paralleli, no? Da sinistra, m linee di interconnessione dal primo al secondo stadio e così via, fino ad avere m uscite. Il clock è sempre comune. Una configurazione di questo genere, quindi una configurazione tipo shift register, ma in cui ciascuno stadio è costituito da un intero registro anziché da un singolo flip-flop, si chiama anche struttura in pipeline. E la riprenderemo più avanti. In ogni caso, è chiaro che tutto quello che adesso qui diremo, quasi tutto quello che adesso qui diremo per lo shift register, cioè quello in cui lo stadio è costituito da un singolo flip-flop, vale anche per il pipeline. Allora, dicevamo linea di ritardo. Che significa linea di ritardo? Significa che il segnale applicato in ingresso si presenta identico a se stesso in uscita, ma ritardato di tanti periodi di clock, di un tempo pari a tanti periodi di clock, quanti sono gli stadi del registro. Facciamo un esempio semplice con tre soli stadi. È il nostro signor output. Attenzione che l'impiego, l'applicazione come linea di ritardo, che adesso vedremo per il caso a un solo bit, vale ovviamente, no? Anche per il caso del pipeline, cioè che adesso il segnale che trasmetto non è più, che voglio ritardare, non è più da un singolo bit, ma è un segnale ad m bit. Applicazioni tipiche, campo audio, evidentemente, no? Linea di ritardo digitale. Diamo dei nomi così ci intendiamo. Diciamo Q1, Q2, Q3. E quindi il nostro diagramma temporale sarà clock intanto. Segnalino che sia già o meno sincronizzato con questo clock non ci interessa, tanto provvederà il registro a risincronizzarlo. Facciamo l'ipotesi che sia anch'esso già sincronizzato, quindi che a sua volta è stato generato da un qualche circuito sincronizzato a questo stesso corpo. Quindi il nostro SIN, vogliamo che stia a 0, a un certo punto qui va a 1, rimane a 1 per un clock, poi torna a 0, poi ritorna a 1, c'è una forma d'onda che sia riconoscibile poi dall'altra parte, ancora 1, poi 2 e 0. E così che poi definitivamente ho. Allora, Q1 come si comporta? Q1 chiaramente, no? Vedrà uno 0 qui. Poiché il segnale input viene visto a 0, Q1 al primo
fronte di Clock si porta a zero, cioè uguale a sì, questo stesso valore. Dopodiché non fa altro che replicare sin ritardato di un periodo di Clock, no? Il comportamento fondamentale su Clock D, dove D sta per delay, guarda caso. Quindi la stessa forma d'onda che noi abbiamo su sin, ce la ritroviamo su Q1 ritardata di un periodo di Clock. Qui Q1 passerà a 1, qui andrà a 0, 1, 0, due volte 0, 1 e 2. Colui a sua volta non farà altro che ritardare ulteriormente di un periodo di Clock ciò che vediamo su Q1. Qui non sappiamo cos'è, qui abbiamo uno 0, 1, 2 volte 1, 0, 1, 1, 2, 0. E infine 1 e 3. Q3 a sua volta ritarda ancora di un ulteriore periodo di Clock e quindi vedete alla fine il segnale finale, potrebbe coincidere con Serial Out, vedete che è ritardato rispetto a Serial In di esattamente, guardate i fronti corrispondenti, esattamente di tre periodi di Clock. Tanti quanti, non a caso, tanti quanti sono i flip-flop che costituiscono i registri. La prima applicazione, no, di un qualche interesse pratico, ritardare un segnale di maniera fisica, di tot millisecondi, perché sono di vestia, ritardato fino. Chiaro che in determinate circostanze ci servirà, sarà obbligatorio avere un segnale che sia ritardato di una certa quantità di tempo rispetto a un altro, ma in generale un ritardo fisso è non molto utile. Allora, vediamo se riusciamo, diciamo, questo è un piccolo progetto, molto piccolo. Sono del tipo delle seconde delle domande, delle seconde domande, delle seconde prove all'esame. Vogliamo realizzare una linea di ritardo programmabile. Ossia, io entro nel mio circuito, ci sarà un serial input e un serial output. Questo è ciò che voglio realizzare. Ma entra, ovviamente un clock, ma entra anche un numero n binario. Allora io voglio che il segnale in uscita sia ritardato di n periodi di clock rispetto al segnale seriale in ingresso. Qualunque sia n, e n è 0, il segnale non dovrà essere ritardato. Deve essere serial output uguale serial input. Allora io qui vi do una soluzione che è la più immediata. Ce n'è un'altra che è un po' più smart, diciamo così, che lascio a voi, anche perché potrebbe capitare come esercizio d'esame. Di che si tratta? Si tratta in pratica di assemblare a seconda del valore di n. È chiaro che intanto io comincio a definire quanti sono i bit di questo n. Diciamo, poniamo che siano per semplicità 3 bit. Cioè, per non avere un disegno eccessivamente vasto. Chiaro che io mi devo assestare, no? Devo prevedere il mio circuito per il caso peggiore, no? Se entra il numero 4 dovrò avere 4 flip-flop tra S-in e S-out, se entra il numero 2 dovrò avere 2 flip-flop, no? Per posti tra serial-in e serial-out. Il caso peggiore è quello in cui n vale 7, quindi il caso peggiore è quello in cui devo predisporre 7 flip-flop. E allora comincio a disegnare questi 7 flip-flop.
2, 4, 5, 6 e 7, 2, 4, 6 e 7, ok. Ciascuno il suo bravo ingresso D e la sua uscita. Adesso qual è la soluzione più semplice? La soluzione più semplice è quella di avere una configurazione fissa, quindi uno shift register a 7 stati. Dopodiché è chiaro che se arriva n uguale 0, io devo prelevare sin e mandarlo in SA. Se arriva n uguale 3, no, dovrò prelevare il segnale dopo, da qua. Quindi se arriva n uguale 0 devo prelevare da qua. Se arriva da n uguale 1 devo prelevarlo da qua. Uguale 2 da qua e così via. No? Finché se arriva 7 devo prelevarlo da qua. Allora, molto semplicemente, multiplexer. Chi accetta all'ingresso di indice 0 e 6, all'ingresso di indice 1 l'uscita dal primo flip-flop, all'ingresso di indice 2 l'uscita dal secondo e così via, l'uscita dall'ultimo flip-flop viene accettata all'ingresso 7. L'uscita Y diventa il mio serial out e il controllo, i 3 bit di controllo S03 del multiplex sono nient'altro che il punto dove io attivo il mio numero n. Adesso voi sapete benissimo che, per esempio, in campo audio, no? Cosa succede? In campo audio le frequenze di clock sono dell'ordine tipicamente dei 44,1 kHz. Audio di una certa qualità. Che corrispondono a che cosa? Quanti in tempo? 44, quanto fanno? 1 su 44 e 1 quanto fa? Lo fate rapidamente? Fossero 50 sarebbero 20 millisecondi. I ritardi che sono usati in campo audio delle volte possono anche essere ritardi di secondi, anche di qualche secondo, il che significa che una linea di ritardo, no? Per segnale tipo audio con clock a quelle frequenze lì dovrebbe avere centinaia se non migliaia di stati. Chiaro quindi che il multiplex a questo punto diventa impraticabile. Un'alternativa potrebbe essere quella di, anziché usare il multiplexer, no? Come quasi sempre si può fare, sostituire il multiplexer con una schiera di tristeza. Ma le cose in questo caso ci cambiano di poco, perché la eccessiva dimensione del multiplexer, che adesso scompare, viene a riportarsi sulla eccessiva dimensione del decoder che ci servirà per abilitare i vari tristelli. Così via. Il bus comune di uscita diventa il nostro serial out, e però adesso questi preset vanno controllati uno per uno, vanno abilitati uno per uno. Ma che cosa? In questo caso necessariamente da un decoder. Abbiamo soltanto cambiato implementazione del multiplex, ma è sempre rimasto il multiplex a n stati, no? Se n è il massimo ritardo a n-1, no? Vabbè, a n stati, se n è il massimo ritardo richiesto, gli ingressi di selezione in questo caso vanno ancora al numero n di controllo. C'è una soluzione, no? Che ovviamente non può non richiedere n flip-flop, evidente, no? Però è possibile ridurre in maniera drastica, cioè nel senso di passare da n a logaritmo in base 2 di n via di multiplex, cioè proporzionale al logaritmo in base 2 di n via di multiplex. Quindi vedete un po', provateci. In fondo è lo stesso concetto che abbiamo visto nel parallel shifter, nello shifter parallelo, no? Quando abbiamo suddiviso lo shifter parallelo programmabile su più livelli, assegnando a un livello lo shift di una sola posizione, al livello successivo di più o meno due posizioni, al successivo di più o meno quattro e così via. Anche qua può essere la stessa cosa. Vabbè, ve lo suggerisco. Dividere gli n flip-flop in una prima parte, la n mezzi flip-flop, poi la seconda parte si suddivide in n quarti flip-flop, poi n ottavi e così via, e poi si mettono assieme i vari stati. In pratica io ho un ritardo di n mezzi, un ritardo di n quarti, un ritardo di n ottavi e così via. Allora, se il mio n di controllo è superiore a n mezzi, entra in campo questo shifter da n mezzi più forte, altrimenti non entra in campo. Se la differenza, no, è superiore a n quarti, allora entra in campo questo e così via. Vedete un po' poi, dai. Il concetto è ancora una volta quello di divide e finta. In pratica non facciamo altro che sfruttare direttamente il fatto che il numero n di controllo è un numero binario e a ciascuno dei suoi bit sono associati pesi diversi che sono potenze di 2, potenze successive di 2. Lo shift register può essere di tipo bidirezionale. Vedete, nello schema che abbiamo segnato finora, lo shift, la direzione di shift è sempre e soltanto da sinistra a destra. In alcune applicazioni ci può far comodo avere uno shift register che sia in grado di accettare un ingresso a sinistra e riportarlo, ritardarlo nel tempo a destra, no? Così come di accettare un ingresso da destra e farlo uscire da sinistra. Qual è l'utilità di questo circuito? L'utilità di questo circuito è per esempio nei cosiddetti invertitori di sequenza. Ossia, abbiamo la sequenza di bit di ingresso S0, S1, S2, S3, S4, abbiamo 5 bit di ingresso che arrivano in modo seriale, quindi un bit per volta, prima S0, subito dopo S1 e così via. L'obiettivo è riemettere la stessa sequenza però con i bit invertiti nel tempo, quindi prima S4, poi S3, poi S2, poi S1, poi S0. Allora, come si fa? Chiaro che cominciamo a vedere quale dovrebbe essere la struttura dello shift register se fosse soltanto da destra a sinistra. Dopodiché dovremmo fare il merge delle due strutture, ovviamente sotto controllo di un segnale di direzione, così come avevamo visto nello shifter, no? Prima, segnale tale che se vale, diciamo, interpretiamo anche come destra, se vale 0 allora shiftiamo da destra a sinistra, se vale 1 shiftiamo così, quindi da sinistra a destra. Beh, la struttura è la stessa, solo che sono invertite le posizioni dei flip-flop. Per poter vedere questo usiamo le 5, per poter poi vedere concretamente cosa accade con questo esempio. Allora, adesso avremo un write input che dovrà entrare sul flip-flop di destra, mentre l'uscita del flip-flop di destra deve entrare sull'ingresso del flip-flop che sta subito a sinistra, e così via. Finalmente l'uscita del flip-flop all'estrema sinistra diventa il left output. In questo caso cambiamo i nomi per analogia. Questo diventa il left input e questo diventa il right output. Si intende che tutti gli ingressi e tutte le uscite sono seriali, quindi aboliamo la S. Allora, vabbè, questo andrebbe replicato altre due volte per avere la stessa struttura. Per avere una struttura imparabile. 3, 4, e questo sarebbe il right output. 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, adesso vi tratto di mettere assieme queste due strutture e configurare il circuito o per l'una o per l'altra a seconda del segnale di direzione D. Quando D è uguale a 1 vogliamo configurare il circuito in questo modo, quando D è uguale a 0 vogliamo configurare il circuito in quest'altro modo. Vede che si tratta semplicemente di commutare all'ingresso di ciascun flip-flop o l'uscita del flip-flop alla sua sinistra oppure l'uscita del flip-flop alla sua destra. Quindi la tipica cella, non sto a ridisegnare tutto, avrà un multiplex a due vie sull'ingresso D multiplexer controllato dal segnale di direzione. Dove vuol dire? Non confondere col dire il flip flop. E questo su ogni, ovviamente, flip flop. Questa è la mia direzione. Ma abbiamo detto che se dire uguale a 1 voglio shiftare verso destra, quindi voglio avere la struttura di sinistra, che è la struttura che abbiamo lì da prima. Quindi se D è uguale a 0, se D è uguale a 1, io devo accettare, devo utilizzare l'uscita dal flip-flop che sta a sinistra. Se invece D è uguale a 0, quindi voglio shiftare verso sinistra, allora devo accettare l'uscita del flip-flop che sta a destra. Questa è la cella generica del mio shifter. Qui adesso mi c'è bidirezionale, adesso lo configurerò semplicemente in questo modo. Lo schematizzerò. Cella che accetta, vedete, un ingresso a sinistra e un ingresso a destra, che chiamiamo LR. C'è anche una uscita di cella, che diciamo Q, che sarebbe questo, e poi c'è l'ingresso di direzione e il clock, chiaramente, che non l'ho disegnato, ma è palese che è sempre questo. A questo punto come interconnetto le mie celle? Ne ho soltanto tre. DLCLK, CLK, ingresso sinistro, ingresso destro. DIR ovviamente sono tutti connessi tra di loro e hanno il DIR generale del modulo. Clock sono tutti connessi tra loro ed hanno il clock generale del modulo. Pallino, 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 pallino. Adesso vedete, l'ingresso L sta connesso all'uscita Q della cella precedente. Mentre l'ingresso R sta connesso all'uscita Q dalla cella successiva.
Allora, disegniamoli così. Obliqui, così possiamo farli intersecare. Vediamo ancora un altro, per vedere che si ripete tutto esattamente uguale a se stesso.
Tutta questa roba qua la schematizziamo ulteriormente come un modulo che accetta un left input che genera un right output che genera anche un left output e le out accettando un right input e poi ci sarà il dir ingresso di selezione destra-sinistra e il clock, il mancabile clock. Ok? Questo è il modo in cui schematizza il nostro shift register bidirezionale. Allora, a questo punto torniamo al problema originale, cioè quello che ci ha motivato a inventarci una cosa di questo genere. Questo non mi serve più. Allora, cominciamo a vedere. Questo è il left input, no? Il clock intanto, che marcia tutti i nostri tempi. Il left input a un certo punto comincia a apparire la sequenza originale. Quindi F0, non mi interessa adesso se è 0 o 1, no? Mi interessa il simbolo. Quindi appare F0, poi appare S1, poi appare S2, poi appare S3 e infine appare S4. Vedete, arrivati a questo, subito dopo questo preciso fronte di clock, la sequenza è completamente contenuta all'interno del nostro shift register, perché è l'istante in cui è appena entrato l'ultimo simbolo sul flip-flop di sinistra. Adesso stiamo shiftando da sinistra a destra. Quindi il nostro DIR sta a 0. Adesso andiamo a disegnare cosa c'è in Q0, Q1, Q2, Q3. Diamogli Q, qua abbiamo, gli abbiamo dato un nome. Q4. Appendo Q1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, in corrispondenza a questo fronte di clock, in Q1 ci sarà S0, vedete, è appena entrato S0. Sugli altri due clock non sappiamo, perché è quello che c'era prima, quindi punto interrogativo, no, qui no. Q2, Q3, Q4, Q5. A questo istante, in corrispondenza a questo istante, quindi al successivo fronte di clock, il simbolo S0 si trasferisce su Q2. mentre sul fruscio di sinistra Q1 entra S1. Gli altri flip-flop continuano ad avere stato indeterminato. Cosa accade nel frattempo? Alla fine, siccome noi vogliamo riottenere la sequenza in senso opposto, no? Cosa succede? Dov'è che la ricaveremo? Su quale di queste uscite la ricaveremo? Quelle alte o quelle alte? Chi dà la risposta? Quelle alte, no? Sentiamo da sinistra. Siamo da sinistra, spostando tutto verso destra. A un certo punto, quando tutto è completo, lo facciamo rispostare verso sinistra, quindi l'uscita finale sarà la L out. L out, che vi ricordo, a questo punto coincide con nient'altro che con l'uscita del primo flip-flop, quindi con Q1. Questo è ciò che a noi interessa. Andando avanti, che succede? Q1 prenderà S2, S1, S0, questi saranno ancora indefiniti e così via fino all'istante in cui dicevamo prima, l'istante fatidico, in cui entra l'ultimo simbolo atteso e tutti gli altri sono già residenti nei rispettivi flip-flop. Vede, non ci sono più flip-flop in uno stato incognito, uno stato indeterminato. Ecco, a questo punto possiamo commutare, e siccome è un ingresso di tipo sincrono, nel senso che viene campionato solo nel momento in cui arriva il clock, no? Trattandosi, vedete, l'abilitazione al multiplex, e quindi se io cambio questo segnale di controllo, i suoi effetti sull'ingresso D verranno visti soltanto al prossimo clock. Quindi io ho tutto il tempo di commutare direzione in questo preciso periodo di clock. Posso farlo immediatamente, posso fare un po' prima che arrivi il clock. L'importante è che lo faccio prima. A questo punto che succede? Guardate. Su L8 abbiamo già S4. Beh, vabbè, qui poi si tratta di mettersi d'accordo. Se io voglio replicare S4, allora questo cambio di non posso replicare S4. E adesso qui qualcosa si deve muovere, o verso destra o verso sinistra. Volendo replicare S4 mi serve un altro segnale di controllo che deve funzionare. A questo punto io cambio direzione e quindi che succede? Adesso il flip-flop di sinistra vede nient'altro che quello che era lo stato del flip-flop di destra, cioè vedrà S3. Vede come avvengono gli spostamenti di informazioni all'interno del mondo. Adesso invece, avendo cambiato direzione, avvengono in verso opposto. S2 adesso finisce su Q2, S1, S0 e il flip-flop Q5 cosa vede? Vede ciò che in quel momento è presente sul right input, che non sappiamo che è e quindi sarà uno stato indeterminato. Al prossimo clock tutto si sposta nuovamente verso sinistra, quindi avremo qui S2. Qui sono gli stati interni, Questo invece è ciò che vediamo in uscita. S0, indifferente, indeterminato, indeterminato. S1 e così via fino a S1. Dopodiché alla fine avremo. Quindi vedete? Entra S0, entra S0, S1, S2, S3, S4. E a questo punto dal clock successivo in poi esce S4, S3, S2, S1, S3. E abbiamo fatto nient'altro che invertito la sequenza. Shift register di questo genere, quindi o verso destra o verso sinistra o bidirezionali, si chiamano Sirianato. Chiaro che qui possiamo avere ingresso di tipo seriale o parallelo, uscire di tipo seriale o parallelo. Totale quattro possibili combinazioni. Il registro, così il registro D, no? Così come noi lo conosciamo, è un registro di tipo ipo, parallelato. Possiamo trasformare uno shift register, a questo punto, che sia bidirezionale o meno non ci interessa molto, no? Da serial in, serial out a, per esempio, serial in parallel out, quindi un tipo, beh, ha risposto sì, molto semplicemente basta prelevare dalle uscite Q di ciascun flip-flop le uscite e portarle verso l'esterno. Vedete, se così fosse, a un certo punto, no? Arrivati qui, in questo intervallo di tempo, quindi il periodo di clock subito dopo l'arrivo dell'ultimo simbolo, questo, noi ci troviamo sulle quattro uscite Q, la sequenza che è appena entrata, questa volta in parallelo, anziché su 5 bit disposti in parallelo, per cui volendo possiamo prelevarlo a questo punto in parallelo. Questo è il meccanismo classico tipico di trasformazione di un dato da seriale a parallelo. A questo punto dire che lo shift register opera come convertitore seriale parallelo. Il relativo modulo che io qua ho bellamente cancellato, vabbè, sarà che sia bidirezionale o meno, ripeto, non ha importanza. Quello che è essenziale è qui, che adesso noi le uscite, oltre ad avere disponibili parola servizio le uscite seriali, ma le uscite seriali, se abbiamo disponibili le uscite parallele, di conseguenza abbiamo già disponibili le uscite seriali, no? Se tutti questi Q sono disponibili all'esterno, allora sarà ovviamente disponibile come ultimo Q, cioè l'uscita di destra, e come primo Q l'uscita di sinistra. Quindi non ha senso, no, specializzare sul modulo di un registro SIPO le uscite seriali, quindi left out, right out. Ci sono già, visto che io dispongo di tutte le uscite in parallelo. La prima di queste sarà una delle due uscite seriali, l'ultima di queste sarà l'altra uscita seriale, ovviamente. In compenso avrò sicuramente gli ingressi, per esempio il left input, e se il registro è bidirezionale avrò anche un right input. Oltre a, se è bidirezionale, il controllo di direzione è sicuramente il flop. Un'altra cosa che mi è molto utile negli shift register è la cosiddetta abilitazione, il solito enable. A che mi serve l'enable? L'enable mi serve a un certo punto congelare il contenuto del registro. Per esempio, supponiamo che qui io volessi generare S4 in ordine inverso, non subito, immediatamente, ma per esempio a partire da questo intervallo di tempo. Allora, mi serve un qualche cosa, un segnale di controllo, il quale, se, che chiameremo enable, quindi creare la funzione di enable, no? Funzione praticamente identica a quella che c'è nei registri di tipo D. Se enable è uguale a 1, tutto funziona normalmente. Se enable è uguale a 0, lo stato rimane congelato. Qualunque sia ciò che accade sul clock, qualunque sia ciò che accade sugli ingressi. Siano essi ingressi dati, siano essi ingressi di controllo.
Vabbè, come si fa a questo punto a modificare la cella del bidirezionale per avere anche un enable? Beh, semplicemente non facciamo altro che complicare il multiplex. Ricordate, come nel caso dei registri, l'enable, no? Veniva a essere l'abilitazione di un multiplex. Ricordate com'era la cella del registro tipo con enable? D, Q, multiplex. Questa era la linea di enable, l'opera comune. Allora, se enable è uguale a 0, io non faccio altro che riportare sull'ingresso D l'uscita Q dello stesso tipo, in maniera tale che lo stato permanga immutato. Se invece enable è uguale a 1, io devo accettare sull'ingresso D un qualche ingresso che viene da qualche parte. Perché qui anche questa cosa. Diciamo che a questo punto si tratta di avere un multiplexer un po' più complesso, no? O a due livelli, potremmo realizzarlo a due livelli di multiplex oppure con un unico multiplex a quattro ingressi, a quattro linee. Diciamo che possiamo pensare di farlo a due livelli per semplicità. Ma non per economia, ovviamente. Quindi questo che viene ad essere l'ingresso D del flip-flop. Questo è l'ingresso di controllo che fa parte della linea comune di enable. E a questo punto vedete, mentre il primo multiplexer accetta o l'uscita dal flip-flop precedente o l'uscita dal flip-flop successivo, il multiplexer dedicato all'enable, se sta all'1, accetta ciò che produce il primo multiplexer, se sta al 0, invece, accetta l'uscita dallo stesso flip-flop. E quindi in questo modo lo stato permane. Come facciamo a usare questa cosa qui? Quindi se vogliamo ritardare la presentazione della sequenza di layata, ritardata, utilizziamo l'enable. Quindi in questo caso è un enable allo shift. Accanto a dir abbiamo il nostro enable che è sempre attivo. Non si vede molto bene. Ciao a tutti. Allora, enable è sempre attivo. Non appena, ricordiamo che noi vogliamo avere qui S4, in uscita. Qui S4. Vedete, non appena entra S4, no? All'interno dello shift register, disabilitiamo tutto. In questo intervallo di clock, no? Essendo appena entrato S4, disabilitiamo lo shift register. Per cui qui continueremo ad avere ancora S4. Quando è che devo riabilitare lo shift register? Poiché S4 è già presente sull'uscita, che mi interessa, vedete, S4 e S4. Allora è a partire da qua che io devo abilitare. Quindi il mio enable dovrà, su questo, a questo istante dovrà già essere attivo. E quindi lo posso riabilitare in un qualunque momento. Così come lo posso disabilitare in un qualunque momento all'interno di questo periodo di tempo. Quindi all'interno di questo periodo di clock devo disabilitare il registro e all'interno di questo periodo, no? Quindi subito prima di volere il prossimo elemento della sequenza devo riabilitare. A questo momento in poi chiamano S3, qui S2, S1, ok? Vi ricordo che tutte le trasmissioni dati di tipo seriale, come per esempio quelle dei modem, oppure quelle anche delle reti Ethernet, perché no, sono trasmissioni, no, che in qualche sicuramente coinvolgono dei convertitori seriali paralleli e quindi sicuramente gli shift register. Quindi il dato che interessa viene accumulato un bit, per il concetto è che il dato che interessa viene accumulato un bit per volta all'interno dello shift register. E poi quando tutti i bit del dato sono pronti, a questo punto qualcuno li utilizza, vengono resi disponibili sulle uscite parallele e qualcuno a valle li utilizzerà. Allora, in questi controlli abbiamo visto controllo di direzione, enable. Un'altra cosa molto importante per poter realizzare alla fine la quarta configurazione mancante, quindi abbiamo visto il siso all'inizio, siglialin segnalato. Poi abbiamo visto adesso il siglialin parallelato. Il parallelin parallelato non ha nulla a che fare con shift left, ci manca la quarta combinazione, il siso parallelin segnalato. Che significa parallelin? Significa che ci piacerebbe, no, avere la possibilità di precaricare in un corpo solo tutti i flip-flop dello shift register e poi lasciare che vengano emessi, o verso destra o verso sinistra se è bidirezionale, un bit per volta. Questo è chiaramente ciò che accade nella trasmissione dati seriali. Quindi io immetto dati in parallelo nel trasmettitore seriale e poi lui provvede a riemettere un bit per volta, che è ciò che accade nei modem, nelle reti locali e così via. In tutti i casi in cui c'è una trasmissione di tipo seriale, trasmissione dati di tipo seriale. Come dobbiamo modificare le nostre celle? Adesso lasciamo perdere il bidirezionale, no? Per non complicare eccessivamente le cose. È un utile esercizio che potete fare, quindi limitiamoci al registro unidirezionale. Quindi vogliamo la cella di un registro unidirezionale, uno shift register unidirezionale, che sia in grado ovviamente di essere abilitato e disabilitato allo shift, ancora una volta, perché la funzione è fondamentale, importantissima, e inoltre che possa essere precaricato in parallelo. Allora, questa precarica, attenzione, così come avverrà nel caso del contatore, può essere di due tipi. E quindi in questo caso avremo due categorie di shift register. Con caricamento parallelo, parallelo, che può essere di tipo asincrono, vedremo che significa, e di tipo sync oppure di tipo sincrono. Ma non ha molto senso, entrambe le modalità sono presenti nello stesso modo. Cosa significa caricamento di tipo asincrono? Significa che intanto è chiaro che ci sarà un segnale di controllo, no? Che chiameremo sia nell'uno che nell'altro caso, chiameremo comunque l'OV LD. Qual è il comportamento desiderato? Il comportamento desiderato è che quando LD è uguale a 1, stiamo parlando del caso asincrono, nel momento stesso in cui LD è uguale a 1, no, da N opportuni bit di ingresso, quindi ci saranno degli ingressi di 0, 1, n, e qui avremo l'ingresso di controllo D, non appena LD, quindi attenzione, è asincrono perché questa operazione è indipendente dalla presenza o meno di flop. Non appena LD va a 1, diventa attivo, il dato presente sugli ingressi paralleli di caricamento, sugli ingressi D, viene copiato all'interno dei flip-flop del registro. Ripeto, questa operazione si chiama asincrono e quindi tutto il registro si chiama a concaricamento asincrono, poiché questa copia dei dati dall'esterno avviene indipendentemente dalla presenza o meno di fronti attivi di flop. È chiaro, è evidente che a questo punto ci servirà complicare non tanto il circuito che sta attorno al flip-flop, ma dobbiamo modificare lo stesso flip-flop, quindi dovrà essere un flip-flop con ingressi
ordine dei normali ingressi di il corpo, dovrà avere anche gli ingressi asincroni di set clear. Non c'è altro modo per caricare in maniera asincrona il corpo. Allora, questo significa che se la nostra, se il nostro segnale di load sta a zero, set e clear devono stare entrambi a zero, cioè il flip-flop non deve subire interferenze. Viceversa, questa è la cella iesima, anzi kappesima, dello shifter, tanto le celle del posto sono tutte uguali. Viceversa, se LD è uguale a 1, a questo punto che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il dato D con K degli ingressi paralleli e se esso è uguale a 0 dobbiamo forzare il clear. Se esso è uguale a 1 dobbiamo forzare il set. Quindi possiamo fare con due volte end. Questo diventa il nostro enable, che fa parte della linea di enable generale, e poi il dato D con K entra diretto sull'end che controlla il clear, negato sull'end che controlla il clear. Quindi ripeto, se enable è uguale a 0, il flip-flop non subisce interferenze, perché sia set che clear sono entrambi uguali a 0. Se invece è uguale a 1, allora se il dato di K è uguale a 1, il dato associato alla cella è uguale a 1, il flip-flop viene settato, vedete, in maniera asincrona. Il flip-flop non ha nessuna importanza in questa operazione. Se invece di K è uguale a 0, il flip-flop viene a 0. Per tutto il resto, no, lo disegno perché per tutto il resto, enable, direzione e così via, la cella rimane identica a quella che abbiamo visto prima. E l'unica cosa che aggiungiamo per avere anche un parallelo asincrono è questo. Sono questi due end, l'invertitore e l'ingresso dato parallelo. Se invece vogliamo un caricamento di tipo sincrono, ossia che abbia luogo solo se e quando arriva un clock, allora set reset chiaramente non hanno più nessuna possibilità. Quindi adesso stiamo parlando di questo caso, parallelo di tipo sincrono. A questo punto la cella deve avere diverse modalità operative, deve avere intanto il suo comportamento dipende dall'enable, lasciamo perdere la direzione, abbiamo detto che questi casi li facciamo solo con lo shift da sinistra a destra. Enable, allora se enable è uguale a 0, il flip-flop deve il registro, che dunque la cella, deve mantenere immutato il proprio stato, congelato il proprio stato. Chiaramente a questo punto abbiamo quattro casi, enable e LD. L'operazione normale è quella in cui enable è uguale a 1 e load è uguale a 0, quindi shift. Se enable è uguale a 0 e LD è uguale a 0, significa che tutto rimane congelato così com'è, lo chiameremo modalità di hold, in cui tutto rimane immutato nel tempo. Quello si può ottenere? Diciamo che in generale il nostro load è indipendente dall'enable, cioè se io applico load, il registro viene caricato sia che enable, sia che non enable, allo shift semplicemente. Siccome qui non stiamo shift, stiamo caricando, che palesemente non stiamo shiftando. Dunque che il registro sia abilitato o meno allo shift ha poca importanza. Per cui in entrambi questi due casi noi abbiamo una funzione di load che dobbiamo realizzare, quindi indipendentemente dalle enable. In pratica dobbiamo avere tre modalità. Come comportarci con le enable già sappiamo. Anche qua lo disegno per semplicità con due livelli di multiplex, ma chiaramente potremmo raggruppare tutto in un singolo multiplex. Intanto è il multiplex delle Nepoli. Se le Nepoli sta a zero, dobbiamo accettare l'uscita dello stesso pippo per poter mantenere invariato lo stato. Se invece le Nepoli vuole 1, dobbiamo accettare l'uscita da Q con K meno 1. Al pippo, vedete. Adesso qua in mezzo, e questo finora è un normale, se io disegnassi questa connessione, sarebbe un normalissimo shift range da sinistra a destra con enable, che più né meno è quello che abbiamo visto prima. Per avere anche la funzione di load, mi serve troncare questa connessione e inserire più un secondo multiplexer. Ma in realtà che se load è uguale a 0, che continua a funzionare esattamente come prima. Se invece load è uguale a 1, questo è il mio load, cosa deve succedere? Niente, io qui semplicemente applico l'ingresso di con K. Vedete, qualunque sia l'enable, se io applico load uguale a 1, l'ingresso di con K viene presentato all'ingresso di del clock, e non appena arriva il clock, da cui il termine sincrono, non appena arriva il clock, questo dato viene copiato all'interno del clock. Ripeto, tipica applicazione è il trasmettitore seriale. Adesso qui io vi do soltanto le grosse linee di come si realizza un progettino abbastanza semplice.
Una cosa del genere
difficilmente capiterà all'esame, quindi potete anche provare a farla a casa. Come si fa a realizzare un trasmettitore seriale per dati, per esempio, da 8 bit? No? Dove gli 8 bit provengono da una CPU? Allora, intanto è chiaro che, siccome la CPU i dati arrivano in parallelo, mentre noi dobbiamo emettere in modo seriale, ci servirà sicuramente un convertitore parallelo seriale. Dunque uno shift range. Parallel in, serial out. In cui i dati, adesso noi ingenuamente, no, cominciamo a pensare che i dati a questo punto arrivano direttamente dalla CPU. Evidentemente tramite una porta di output, quindi sicuramente non registra. Quindi avremo un latch di connesso tramite 8 bit alla IO della base della 7, evidentemente. Il gate sarà connesso, come già sappiamo, al on send e un IO al IO drive. Quindi quando la CPU scrive su quella particolare porta, il dato viene presentato, 8 bit, viene presentato a parallelini serial output. Adesso non sappiamo ancora come, però quello che vogliamo realizzare è caricare questo dato, lasciarlo, ci sarà un clock di trasmissione, sarà il clock. Siccome in questo caso il clock di interfaccia non ha nulla a che fare col system clock, il clock di trasmissione a questo punto, il valore della frequenza di clock di trasmissione è dettato dal protocollo di trasmissione, mica dalla CPU. Quindi in casi di questo genere, in cui non possiamo usare il system clock che è già disponibile come clock di interfaccia, diciamo che noi disegniamo semplicemente una scatola nera chiamandola clock generator e assumendo che abbia la frequenza esattamente che noi desideriamo. Non ci interessa quale sia, quello che è essenziale è che non è uguale, non può essere, non è né può essere uguale al system clock. Quindi alla velocità dettata da questo clock noi emettiamo i bit in uscita, quindi dal serial output questa è la nostra uscita verso il mondo esterno. Il mondo esterno chiaramente riceverà anche il clock, perché è una trasmissione di tipo sincrono, qui se parliamo di trasmissione, avete fatto qualche corso di genere sicuramente, cioè tipo sincrono si vengono trasmessi i dati e il clock. E questo è l'esterno, il mondo esterno. Adesso il punto è, prima o poi questi dati finiscono, quindi dovremmo a questo punto, nel momento in cui stiamo emettendo, se non vogliamo che ci siano gap di trasmissione tra un bit emesso e il successivo, dobbiamo avvertire la CPU, no? Che il registro si sta per liberare e quindi ci dovrebbe affrettarsi a darci un nuovo dato. Se il registro è dato, come ho detto, 8 bit, no. Qui avremo da qualche parte un contatore modulo 8, accendiamo semplicemente, vedremo più dettagli di contatore la prossima volta, e quando questo contatore, facciamo ripartire il contatore quando ricarichiamo il registro, e quindi il contatore di parere ci conta quanti sono i bit usciti fino a quel momento, 0, 1, 2, 3, 4, quando arriviamo a 7, quindi è già presente in uscita l'ultimo. A questo punto la CPU dovrebbe rapidamente darci un altro dato. Quindi, col terminal count del contatore, dovremo, il terminal count è quello che ci dà il massimo contegno, quindi nel nostro caso proprio il 7, dovremo avvertire la CPU, in altri termini, generare un'interruzione. Vedremo poi come si fa. Adesso accenniamo soltanto a come si imposta il problema. Il account dà un'interruzione alla CPU, la CPU reagisce il più presto possibile, no? Mandando un nuovo dato, e a questo punto, nel momento in cui noi passiamo dal conteggio 7 al conteggio 0, il dato, il nuovo dato che speriamo sia già pronto qua dentro, viene caricato in parallelo qua dentro, in maniera sincrona per non interferire con l'ultimo bit del dato precedente che sta ancora uscendo. A questo punto ricarichiamo in maniera sincrona e quindi passano e così via. Quindi il ciclo è contatore, nel momento in cui passa da 7 a 0 deve provvedere al caricamento dello shift register, man mano che avanza avanzano anche i bit emessi, nel momento in cui è presente sull'uscita l'ultimo degli 8 bit, noi avvertiamo la CPU e mettiamo l'interruzione, no? Sperando che la CPU reagisca in tempi ragionevoli, in maniera tale che quando arriva il clock subito dopo l'ultimo dato possiamo ricaricare il nuovo blocco da 8 bit e così andare via. In pratica, visto un grande temporale clock, quello diciamo arriva al bit numero 6, bit numero 7, a questo punto dovremmo caricare il bit numero 0 del nuovo dato, il che significa che il nostro log deve avvenire qui. Vedete? In maniera tale che a questo istante venga caricato il nuovo dato. Dunque il nostro intero deve partire almeno un clock prima. Abbiamo detto, no, non a caso, che il nostro registro è la parte passiva in corrispondenza del termine account, che è in corrispondenza del conteggio 7. Messe le cose in questo modo, la CPU ha soltanto un singolo periodo di clock, di tempo per reagire alla richiesta di interruzione. Tempo che spesso, se la trasmissione è parecchio veloce, potrebbe anche essere troppo poco. Quindi rischiamo di avere transbit underflow. Abbiamo terminato di emettere un dato, ma non è ancora pronto il successivo, per cui mandiamo bit riempitivi nel frattempo, cosiddetti bad bit, che tipicamente sono zero. Come facciamo a ovviare? Con la tecnica del doppio buffer. Inseriamo qua in mezzo un secondo registro, questa volta tipo. Ma vedete cosa succede?
quando noi qui chiediamo interruzione e subito dopo andiamo a caricare, in realtà non andiamo a caricare il dato che la CPU manda in conseguenza a questa interruzione, ma il dato che la CPU ha mandato in conseguenza alla precedente interruzione. Chiaro? Quindi il nostro log, oltre ad essere generato, lo facciamo girare, lo vediamo solo un attimo, deve anche provvedere allo spostamento dei dati. No, quindi qual è il gioco? Se più scrive qua dentro, al prossimo, è la linea di dato sostanzialmente, al prossimo log, questo dato viene copiato qua dentro e nel contempo questo dato viene copiato qua dentro, pronto per il prossimo log, e così. Adesso il margine di tempo che ha la CPU per reagire non è più pari a un singolo periodo di clock, ma è pari a 8 periodi di clock, in un tempo ben maggiore. Chiaro? Di conseguenza il nostro log deve fare anche da enable al caricamento di questo dispositivo. Vedete, il momento in cui noi copiamo questo dato qua dentro, nello stesso momento, nello stesso istante, quell'istante di clock, in fronte di clock, nello stesso istante copiamo questo dato qua dentro. Abbiamo creato una piccola coda. Ciò che in software, no? Nel caso di anche di trasmissione, si realizza con una coda di dati, da una parte vengono inseriti dati a una certa velocità, dall'altra vengono riemessi a un'altra. Beh, qui è la coda realizzata in alto, piccolissima coda, potrei mettergli anche un FIFO qua dentro. Vedremo poi il film. A questo punto sarebbe una cosa vera e propria. Ma la tecnica è questa, quindi vedete. Si tratta, allora, il primo obiettivo è dare il massimo margine di tempo possibile alla CPU, perché non sappiamo che software sta girando e se è in grado di reagire in maniera sufficientemente rapida. Una volta fatto questo, avvertiamo la CPU il prima possibile, vedete che ci rientra, e questi dati chiaramente vanno accodati o con una cosa molto semplice, da un solo elemento qua dentro, oppure con una cosa più complessa da quanti si voglia elementi. A questo punto qui dentro c'è un semplice pipo, ci metteremo un pipo. Come facciamo? Ultimo, ho finito. I segnali nei compiti non potete lasciarli penzolanti nel vuoto, mi dovete dire come vanno generati, no? È facile dire sì, load qui deve essere uguale a questo, ma come lo genero? Già avete il diagramma temporale. Vedete che il segnale di load in pratica è ritardato semplicemente di un clock, no? Il T va così. No, non è ritardato per niente. Vedete, PC, load coincide con PC semplicemente. E questo lo vediamo dal diagramma temporale. Quindi il nostro terminal count, il controllo 8, genera il load e l'enable. Abbiamo realizzato parte altri dettagli che andrebbero indicati, sempre il clear di questo controllo e così via. Abbiamo realizzato un piccolo trasmettitore dati seriale singolo.
niente, è normale resistere, a questo punto e può prelevare questo tipo di problema. Le uscite del primo ma il primo di tutti
sono un barriere a me ha fatto
io compiuto già un ingresso della politica già un ingresso della lettera già un uscito della lettera già un uscito della lettera allora, delle auto è inutile indicarli, perché vogliamo possiamo farlo, ma è chiaro che poi